Etiopia, è ancora guerra e c'è un ultimatum. Regeni, telefonata tra Conte e Al-Sisi. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
There are those who have never seen war, but glorify and romanticize it.
Last year, Ethiopia's prime minister won the Nobel Peace Prize. Now he's waging war in the country's north.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
I hear a sound of victory. Conte!
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Una nuova settimana in nostra compagnia, qui a Nessun Luogo Lontano. La squadra, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in regia, Valeria Bernardi. Commenti e domande via SMS e WhatsApp, come sempre, al 349-238-6666. Il tutto per alimentare il dibattito, porre curiosità e, perché no, anche critiche. Due i temi che vi proponiamo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Da un lato, l'ultimatum lanciato dal premier etiope Abiy Ahmed ai ribelli nel Tigray. 72 ore, ma l'ultimatum è stato lanciato 24 ore fa. Che cosa faranno? Che cosa accadrà in quella regione dell'Etiopia del Nord? Il rischio, da noi sottolineato nei giorni scorsi, è una regione del conflitto. Quest'oggi vi faremo sentire voci che arrivano dal campo e analisi per mettere il grand'angolo, per meglio capire l'importanza del Corno d'Africa. E poi c'è quell'altra pagina, quella che vede approssimarsi il 5 dicembre, il termine ultimo per chiudere le indagini. La Procura di Roma dovrà capire come procedere eventualmente con l'accusa ai 5 membri dei servizi segreti egiziani per la morte e la tortura di Giulio Regeni. C'è stata una telefonata tra il premier Conte e il presidente Al-Sisi e cercheremo di darvi conto di questa telefonata. 349-238-6666, Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Intanto sfogliamo i nostri dossier. E il primo ci porta in Medio Oriente, anzi dovremmo dire Medio Oriente allargato, fino a includere i paesi del Golfo. Perché? Perché i media israeliani hanno dato notizia di un incontro tenuto segreto fino alla sua conclusione tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Presente anche il segretario di Stato Mike Pompeo, presente anche il capo del Mossad Yossi Cohen. Il vertice che è avvenuto ieri segna e va a suggellare in qualche modo quello che è un riavvicinamento tra alcuni paesi del Golfo e Israele. Il tutto, gli accordi di Abramo, nell'ottica di una normalizzazione da parte di quei paesi verso lo Stato ebraico. Come sapete, dicevo suggellare perché l'Arabia Saudita mancava ufficialmente, anche se aveva dato il permesso di sorvolo ai voli israeliani, anche se era evidente che Dubai aveva dato l'ok, ma senza l'Arabia Saudita gli Emirati evidentemente non si muovono. Insomma, c'erano, così lo stesso vale per il Bahrain, insomma c'erano tutti segnali per che avvenisse questo incontro. Però è storico perché è il primo tra alti funzionari israeliani e sauditi. Ancora una volta Mike Pompeo ci mette lo zampino perché praticamente a quasi termine della sua funzione di segretario di Stato riesce a inanellare quello che ha tutti gli effetti. Questo è innegabile un successo. D'altra parte però il tutto, come riportano i media israeliani, ha suscitato a Tel Aviv una serie di polemiche. Per esempio sono in molti a sottolineare che l'iniziativa di Netanyahu è avvenuta senza che il ministro della difesa Benny Gantz e quello degli esteri Ashkenazi, entrambi del partito blu bianco, non del Likud di cui è leader Netanyahu, ne fossero informati. Insomma, ancora una volta la grande politica internazionale si miscela con quelle che sono anche le dinamiche interne appunto dello Stato di Israele. E poi in Francia, per i guai giudiziari dell'ex presidente Nicolas Sarkozy, oggi è comparso alle 13.30 davanti ai giudici francesi. Era accompagnato dal suo avvocato Thierry Herzog con l'accusa di aver tentato di ottenere illegalmente informazioni dall'ex magistrato Gilbert Azibert su un'indagine che lo vedeva coinvolto nel 2014. Cosa dice l'accusa? Che alcune conversazioni intercettate hanno rivelato l'esistenza di un patto di corruzione. Sarkozy, attraverso Herzog, avrebbe dato una mano, per così dire, ad Azibert per ottenere una carica nel Principato di Monaco, alla cui carica appunto ambiva. In cambio, cosa ha fatto Azibert? Avrebbe fornito informazioni coperte dal segreto su una procedura avviata nei confronti dell'ex capo dello Stato davanti alla Corte di Cassazione, il tutto a margine di un altro scandalo, quello Bettencourt. 65 anni, appena alleggerito dalle accuse per le tangenti libiche, Nicolas Sarkozy nega intanto ogni accusa e ha promesso di essere combattivo davanti al giudice. E poi Hong Kong, perché sempre in tema giudiziario e legale si sta scrivendo un'altra pagina che sicuramente comparirà anche nei libri di storia nei prossimi anni. Joshua Wong, Agnes Chow e Ivan Lam, tre dei più noti attivisti delle proteste pro-democrazia nell'ex colonia britannica, sono stati arrestati su ordine della corte, appunto, di Hong Kong. I tre sono comparsi in tribunale per l'apertura del processo e si sono immediatamente dichiarati colpevoli, tanto che nelle immagini che sono state fatte passare nei grandi network internazionali, i tre si sono presentati davanti prima ai giornalisti e poi davanti alla corte con i loro effetti personali, ben sapendo che l'ammissione di colpevolezza, cioè esercitare diritti democratici, avrebbe segnato inequivocabilmente i loro prossimi giorni. Wong ha infatti dichiarato la propria colpevolezza per aver organizzato un'assemblea non autorizzata e aver incitato altri a prendere parte all'evento. Le dichiarazioni di colpevolezza degli altri sono interessanti perché differiscono l'una dall'altra, e questo fa parte di una strategia difensiva che evidentemente i tre hanno studiato. Lam infatti si è dichiarato colpevole di fronte all'accusa di istigazione, mentre Cho ha risposto positivamente alle accuse di istigazione e partecipazione a un'assemblea non autorizzata. In uscita dall'aula, Joshua Wong, che forse è il simbolo che noi tutti conosciamo e ricordiamo, ragazzo giovanissimo, già alla rivolta degli ombrelli 2014, ha rivolto un ultimo appello ai sostenitori: resistete, continuate così. C'è da stabilire se ce la faranno loro a resistere, perché rischiano, pensate, dai 5 ai 10 anni di carcere. E poi negli Stati Uniti, perché è pronta, mentre raccontavamo degli ultimi viaggi di Mike Pompeo, anche la squadra per gli affari esteri del neopresidente eletto Joe Biden. Secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere vicinissima alla nomina Anthony Blinken. Il compito di Blinken, che sostituirà Pompeo, sarà quello di rilanciare in qualche modo l'immagine degli Stati Uniti, non soltanto in quei quadranti in cui Trump effettivamente si è occupato e ha pigiato sull'acceleratore, parlo di Israele, Medio Oriente e paesi del Golfo, ma anche altre aree magari un pochino più dimenticate dall'amministrazione Trump. Blinken chi è? 58enne, laureato ad Harvard, entrato in politica alla fine degli anni 80, un lungo curriculum, è stato al Dipartimento di Stato durante l'amministrazione Clinton, ha già seguito Joe Biden quando era vice di Obama, e adesso sostanzialmente anche per lui si tratta di salire l'ultimo gradino della carriera. E staremo a vedere, perché diciamo la parola d'ordine, da quello che emerge all'interno dello staff di Biden, è normalizzazione delle relazioni internazionali, anche se, come vi abbiamo raccontato in tante puntate qui in Nessun Luogo Lontano, non dobbiamo aspettarci grandissime variazioni di rotta da parte della futura, se sarà così, ma ormai diciamo che senza tema di smentita potremmo darla al 99,9%, perché tutti i ricorsi di Donald Trump stanno evaporando uno dopo l'altro, così come i conteggi stanno dando ragione ai democratici. Dicevo, comunque staremo a vedere quanto quel continuare la rotta intrapresa da Trump sicuramente farà cambiare quantomeno il lessico diplomatico, su questo non c'è dubbio. Questi sono i nostri dossier internazionali. Che cosa sono? Fatti, notizie, piccoli spunti che magari hanno catturato la nostra attenzione e diventeranno le prossime puntate qui a Nessun Luogo Lontano. Intanto arrivano i primi messaggi al 349-238-6666. Ma noi adesso andiamo in Etiopia, o anzi, al meglio, al confine tra Etiopia e Sudan.
Nel cuore della notte, degli uomini armati sono entrati in casa. Ci hanno minacciato. Hanno detto che dovevamo lasciare subito la casa, altrimenti ci avrebbero ucciso. Così ho preso i miei due bambini e quel poco che potevo portare con me. Vivevo in periferia, sentivo i rumori della guerra in lontananza, ma poi sono arrivati degli uomini armati in casa e da allora è stato il caos.
Queste sono voci, sono scampoli pur drammatici che arrivano da quel fronte che è diventato caldissimo, quello tutto interno. Etiope è uno stato federale, lo sapete, è in corso un'offensiva da parte delle forze di Addis Abeba contro le forze del Tigre. 24 ore fa il premier etiope Abiy Ahmed ha intimato ai ribelli di arrendersi entro 72 ore. E qua recito testualmente le parole del premier etiope: il vostro progetto di distruzione è arrivato alla fine, vi chiediamo con forza di arrendervi pacificamente entro 72 ore, ammettendo che siete arrivati a un punto di non ritorno, questa è la vostra ultima opportunità. Tanti timori per i civili, per l'altissimo numero di rifugiati. Siamo nel nord dell'Etiopia, quindi i rifugiati tendenzialmente scappano verso il vicino Sudan. Le agenzie umanitarie sono in allarme, chiedono già decine di milioni di dollari per poter fronteggiare quella che a tutti gli effetti è un mini esodo da quella zona del Tigray. Secondo alcune fonti di Addis Abeba, la avanzata delle truppe federali etiopi sarebbe potuta essere molto molto più veloce, non lo è stato per salvaguardare i civili, ma le pochissime notizie che filtrano in realtà raccontano di un'avanzata che lascerebbe qualche perplessità, ecco, per così dire, a chi osserva il rispetto dei diritti umani. Com'è la situazione sul campo in questo momento? È una domanda difficile, è una risposta difficile da dare, e quindi abbiamo provato a andare sul terreno, l'abbiamo fatto con la voce di Samuel Getachew, che è giornalista del The Reporter Ethiopian, collabora anche con CNN Quartz. Sentite come ci fotografa la situazione.
As you said, it's really really difficult to get any kind of information in the Tigray region.
Come hai detto, è molto difficile ottenere qualsiasi tipo di informazione dallo stato del Tigre. A nessun media è permesso l'accesso alla regione. E le ONG non possono lavorare sul campo. Stiamo cominciando ad avere notizie più precise dagli sfollati che hanno raggiunto il Sudan. Molti parlano di abusi di ogni tipo, di violenze e di morti per le strade. Si sentono testimonianze che raccontano di bambini piccoli e malati negli ospedali abbandonati nelle zone di conflitto, perché in tanti sono scappati in tutta fretta per salvarsi. Si tratta di una catastrofe umanitaria che sta colpendo migliaia di persone, ma tutte queste considerazioni le stiamo facendo sulle testimonianze degli sfollati. Amnesty International e il commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite parlano di un'inchiesta per crimini di guerra, dato l'alto tasso di violenza e il numero delle persone uccise.
La voce che arriva dall'Etiopia è quella di Samuel Getachew, giornalista del The Reporter Ethiopian. Lui collabora, scrive anche per CNN e Quartz, e ci ha restituito una fotografia che è drammatica a tutti gli effetti, come vi avevamo anticipato. Ma torniamo a quell'ultimatum che Abiy Ahmed ha dato ai ribelli del TPLF: 72 ore prima di arrendersi, 72 ore prima di accerchiare, cosa che ormai è fatta, diciamo, prima di partire coi bombardamenti sulla capitale del Tigre, Makalè. Ma il TPLF è abbastanza equipaggiato per resistere a un'eventuale offensiva? Vi abbiamo raccontato nelle scorse puntate nel suo luogo lontano come quella regione dell'Etiopia, essendo confinante con quello che era il vecchio nemico e condividendone anche in parte l'etnia, sto parlando dell'Eritrea, insomma i plotoni, i reggimenti dell'esercito erano molto ben equipaggiati e pesantemente armati, e questo evidentemente può aver creato anche una maggiore frizione sul campo di battaglia. Ma adesso resisteranno o no? Sentite.
It's difficult to say if TPLF will actually surrender because they've been given 72 hours of
È difficile dire con certezza se il TPLF si arrenderà entro il termine delle 72 ore concesso dal primo ministro Abiy. La storia del gruppo armato ci insegna che sono dei guerriglieri e per questo è possibile che decidano di battersi fino alla fine. I miliziani del TPLF sono famosi per la conoscenza che hanno delle montagne del Tigre, oltre a essere coloro che hanno sconfitto 30 anni fa il dittatore Mengistu Haile Mariam. Nonostante sembrino ormai sopraffatti dalla pressione esercitata ad Addis Abeba, credo che non si arrenderanno facilmente. L'esercito federale però è ben equipaggiato, ben organizzato e soprattutto è motivato a portare a termine la missione. Sarà quindi difficile per il TPLF resistere all'avanzata finale, anche se la milizia regionale è ben armata ed equipaggiata grazie agli investimenti militari degli ultimi anni. Credo però che alla fine le forze federali raggiungeranno Makalè e assisteremo a un risultato positivo per il governo federale.
We will see a positive result from the perspective of the Ethiopian forces. I'm not saying yeah, but that's what we're going to see.
Il racconto di Samuel Getachew, The Reporter in Ethiopian, CNN e Quartz. Intanto buongiorno e benvenuto nel suo luogo lontano, Antonio Maria Moroni, Università di Pavia, ricercatore esperto proprio in Corno d'Africa. Dottor Moroni, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. La prima domanda che le farei è: che tipo di conflitto è questo? Siamo di fronte a istanze locali, quelle del Tigreo, Tigrai se preferite, che cozzano contro lo Stato federale di Addis Abeba, ci sono tensioni etniche mai sopite. Come leggere questa offensiva verso Macalè?
Sicuramente il conflitto in corso è un conflitto molto complesso, dove è estremamente evidente una componente, una dimensione etnica. E purtroppo lo è così evidente proprio anche nella sua drammaticità, cioè nel fatto di una serie di scontri molto, molto intensi che si stanno verificando e che coinvolgono anche i civili. Però non bisogna compiere l'errore di considerare il carattere etnico come la causa del conflitto. L'etnia è un mezzo per fare il conflitto, per fare la guerra, per combatterla e soprattutto per mobilitare uomini e risorse in funzione della guerra.
Sì.
Le ragioni della guerra sono altre e fanno riferimento soprattutto ai rapporti di potere e anche di, come dire, di dimensione economica tra una situazione molto, molto frammentata, che è quella appunto della statualità etiopica.
Sì, che ricordiamo è uno Stato federale, ricordiamo anche che, come dire, l'Italia ha contribuito a scrivere alcune dolorosissime pagine della storia di quella zona del Corno d'Africa, ed è per questo motivo che in maniera doverosa è il caso di accendere i riflettori su quanto sta accadendo. Ma poi metteremo il grand'angolo e cercheremo di spiegarvi, gentili ascoltatrici e ascoltatori, come c'è il rischio ancora latente di regionalizzazione del conflitto. Per questo voleremo virtualmente, evidentemente, pensate, fino ad Adab, un campo profughi in Kenya, voleremo a Mogadiscio e scopriremo tra le pieghe quanto è importante l'Etiopia in tutto il Corno d'Africa. State ascoltando intanto la voce di Antonio Morone, ricercatore dell'Università di Pavia, esperto di Corno d'Africa. Allora le chiederei sinteticamente, quasi fosse un telegramma, Morone, se vede rischi di allargamento del conflitto in questo momento.
Beh, di fatto il conflitto si è già allargato nel momento in cui sono state lanciati dei missili dal Tigray verso la capitale dello Stato eritreo, Asmara. In una battuta, ovviamente la secessione ipotetica del Tigray non è solo un rischio per la tenuta della Federazione Etiopica, ma anche per quella dell'Eritrea,
certo.
Proprio perché l'ipotetico Stato del Tigray sicuramente avanzerebbe pretese anche su una fetta di Eritrea.
Sì. Sì. E le faccio sentire ancora una volta, torniamo in Etiopia, la voce di Samuel Getachew, perché a questo punto, supponendo, come raccontava il collega etiope, che l'esercito federale sia più vicino alla vittoria di quanto non lo sia il TPLF a Macalè, i piani per Abiy Ahmed, il premio Nobel giusto un anno fa, lo ricorderete, colui che fece scoppiare la pace con l'Eritrea, fu questo l'ossimoro utilizzato per in maniera molto icastica sottolineare quanto fosse stato difficile quella riappacificazione con i vicini eritrei. Ma qual è il piano di Abiy Ahmed per il dopoguerra in quella regione? Ricordiamo ancora, ascoltatrici e ascoltatori, che a settembre si svolsero quelle elezioni locali che Addis Abeba visse come fumo negli occhi, insomma una istanza indipendentista molto forte. E quindi, anche se i carri armati etiopi entrano a Macalè, poi cosa succede? Sentite.
I don't think there's any vision, a grand vision, or anything that the Prime Minister wants to do with Tigray.
Non credo che Abiy abbia già un piano preciso per il Tigre una volta vinta la guerra. Credo che il governo federale di Addis Abeba voglia assicurarsi che il Tigre non diventi una nazione indipendente, ma ritorni a tutti gli effetti uno stato della Federazione Etiope. Lo stato del Tigre aveva deciso di indire le proprie elezioni dopo il parere contrario del governo federale e in seguito le milizie regionali hanno attaccato una base militare federale. L'obiettivo di Abiy è far rispettare la Costituzione. Credo quindi che il governo voglia ristabilire ristabilire l'ordine, evitando che il Tigre si consideri una nazione indipendente. Abiy vuole ristabilire il controllo federale sulla regione, riportando il Tigre all'interno dell'Etiopia.
But it remains part of Ethiopia. I think that's what the government wants to do.
Ancora una volta il racconto di Samuel Getachew, del reporter in Ethiopian, CNN, Quartz, questi media con i quali collabora, aggiunge un tassello di conoscenza a quello che sta accadendo nel Corno d'Africa. Con Antonio Morone, invece, ricercatore Università di Pavia, esperto proprio dell'area, aggiungiamo un altro tassello. Ma la zona del Tigre è ricca di una qualsivoglia risorsa? Perché a quel punto, come dire, verrebbe da chiedersi anche se si siano scatenati appetiti di altro tipo. Dalle mie, come dire, ricerche piuttosto superficiali non emergono particolari motivi, no, per scatenare appetiti, risorse militari o che so io. Morone.
La zona del Tigray, non direi Tigre perché il Tigre è proprio una di quelle eredità coloniali che forse vanno un po' messe in discussione, quindi la zona del Tigray di per sé non è ricca da un punto di vista di materie prime, sottosuolo o quant'altro, è però una zona che è diventata negli ultimi anni estremamente importante all'interno del processo di sviluppo economico dell'Etiopia, un vero e proprio boom, perché proprio nel Tigray sono state posizionate gran parte, o comunque una parte importante, delle famose industrie costruite in Etiopia attraverso la cooperazione, la collaborazione con la Cina. E questo in effetti è uno dei nodi, forse uno dei principali nodi del contendere nei rapporti tra Mekelle e Addis Abeba, nel senso che già due anni fa, quando Abiy Ahmed arrivò al potere, si iniziarono a smontare le industrie nella zona di Addis Abeba e trasportare a Mekelle, proprio per in qualche modo diciamo portare quelle che erano le fonti di ricchezza disseminate nel paese, di portarle nella regione del Tigray da parte dell'ex elite al potere, appunto quella tigrina. Quindi insomma, quello che sta avvenendo oggi in realtà è due anni che si prepara.
Sì, e ha fatto bene Antonio Morone, Antonio Maria Morone, Università di Pavia, a, come dire, già mettere il grandangolo e a ricordare anche i rapporti di Addis Abeba con la Cina. L'abbiamo detto all'inizio di questa puntata in Nessun Luogo Lontano, è doveroso accendere i riflettori su quello che accade in Etiopia e in Tigray, non è qualcosa che riguarda solo quel pezzettino di mondo. Per cui ringrazio Antonio Maria Morone, Università di Pavia, esperto di Corno d'Africa. Buona giornata e buon lavoro, Morone. Noi intanto, mentre inizio a scorrere gli altri messaggi che sono arrivati al 349-238-6666, andiamo a sentire la borsa.
Nessun luogo è lontano.
L'ultimatum che è stato lanciato da Abiy Ahmed ai ribelli del TPLF, quella che si sta consumando a parecchie migliaia di chilometri da noi, è una guerra a tutti gli effetti. Le istanze indipendentiste del Tigray sembrano in questo momento evaporare totalmente di fronte a quella che è il rischio di un tracollo umanitario. Un po' di ascoltatori al 349-238-6666 sottolineano che evidentemente se le forze sono alle porte della capitale e i ribelli non si arrendono, sarà un bagno di sangue. Sam fa un commento interessante, uno dei nostri ascoltatori: ci saranno tanti cinesi allora? No? Sarà un problema ulteriore? Alludendo appunto alla presenza cinese. La mia, perdonatemi l'autocitazione, ma la mia limitata esperienza in zone di conflitto africano con presenza cinese vedeva un incredibile, come dire, flemma e capacità delle imprese, dei piccoli negozi, delle televisioni di Stato cinese di stare nei luoghi ad altissima tensione senza pestare i piedi a nessuno, quasi a voler aspettare che passasse la tempesta per poi ricominciare a fare business. La postura di Pechino in tanti paesi del mondo, ma soprattutto in quelli africani, è questa: si parla con tutti, dittatori, democrazie, l'importante è fare affari. Sto ovviamente sintetizzando e semplificando. 349-238-6666 per voi. Noi intanto proviamo a mettere il grand'angolo. Lo facciamo con la voce di Andrea Bianchessi, è responsabile AVSI per l'Africa orientale. Lui è di base a Nairobi, ma segue paesi molto vicini e anche che inaspettatamente hanno un filo rosso che li collega all'Etiopia, per esempio la Somalia. Ma sentite la sua analisi, Andrea Bianchessi.
La situazione in Tigray, in Etiopia, ci preoccupa molto perché può avere un impatto estremamente negativo in tutta la regione. AVSI è una ONG presente in Africa orientale, in vari campi profughi e in zone molto, molto instabili. In particolare io intravedo tre rischi. Innanzitutto in Somalia. In Somalia l'Etiopia ha più o meno 20.000 soldati. Più o meno 5.000 di questi fanno parte della missione di peacekeeping delle Nazioni Unite e altri 15.000 sono indipendenti, e questi garantiscono comunque la stabilità, la sicurezza della regione. E anche noi, come ONG presente sul terreno, facciamo affidamento a questi. Un venir meno di truppe dell'Etiopia, abbiamo letto che diverse truppe dell'Etiopia sono rientrate nel proprio paese o quelle di etnia tigrina sono state disarmate, ebbene questo può portare a una destabilizzazione, comunque è un momento dell'insicurezza. Un secondo ordine di problema riguarda complessivamente la situazione dei rifugiati. In tutta la regione dell'Africa orientale, dal Sudan alla Tanzania, ci sono 4 milioni e mezzo di rifugiati, 8 milioni di sfollati interni, perché appunto i confini sono porosi, c'è una estrema interrelazione tra un paese ed altro, e quindi ci può essere un'escalation della situazione in Tigray e un'estensione appunto degli sfollati, dei rifugiati anche in altre zone. Penso al Kenya, alla Somalia, al Sud Sud. Infine un terzo aspetto riguarda che il modello che chiamerei di federalismo etnico in Etiopia è in crisi. Ebbene, questo modello c'è anche in Somalia e in Kenya. Il prossimo anno ci saranno elezioni in Somalia, tra due anni in Kenya, dove c'è già un dibattito in corso sul funzionamento di questo modello, e quindi davvero può essere messo in crisi e portare instabilità.
Era doveroso mettere il grand'angolo, cercare di raccontare come quel conflitto che sembra circoscritto a una zona limitata di un posto così lontano in realtà abbia dei collegamenti che arrivano ovunque, pensate, persino a Pechino. Ce lo ha ben spiegato Andrea Bianchessi, responsabile AVSI per l'Africa orientale. Molto interessante l'aspetto strettamente somalo. Sapete che il contingente AMISOM, che è sotto egida ONU ma è Unione Africana che garantisce più o meno la sopravvivenza del fragile governo somalo e della capitale Mogadiscio, ha un corposo contingente di soldati di Addis Abeba, oltre che una presenza extra, per così dire. È chiaro che in questo momento il fronte caldo per Addis Abeba è il Tigray, e quindi sottrarre forze in Somalia può voler dire, lo dico per esperienza diretta, lì basta veramente allentare un contingente per dare una formidabile opportunità ad Al-Shabaab, miliziani estremisti, lo sapete, che ormai dal 2006, dal crollo delle corti islamiche, mettono e tengono sotto scacco il governo somalo. È venuto il momento però, visto che abbiamo parlato in qualche modo anche di un'altra ex colonia italiana, che è la Somalia, di farvi sentire una voce un po' diversa. È quella di una scrittrice, ha pubblicato The Shadow King, finalista 2020 al Booker Prize, il più importante premio letterario britannico. Lei è Mahsa Mengistu, l'ha raggiunto Antonio Taglia. La prima domanda ha a che fare proprio col suo romanzo, che racconta l'invasione italiana in Etiopia nel 1935. Da quel momento in poi l'Etiopia, Addis Abeba, ha visto una guerra dietro l'altra. Ecco come si sente Mahsa Mengistu di fronte a un'Etiopia ancora una volta sul piede di guerra. Sentite.
I have heard people say that history is repeating itself.
Ho sentito dire, si sente sempre dire, che la storia si ripete e che oggi si sta ripetendo ancora in Etiopia. Ma la guerra è sempre stata una parte fondamentale della storia. Ogni nazione immagina il proprio passato riferendosi a una guerra. Di fatto, ogni paese misura il tempo in rapporto a qualche guerra. L'Etiopia non fa eccezione. Penso che la storia dell'Etiopia sia sempre stata una sequenza di conflitti e di conquiste. Per me, come per tutti gli etiopi, è estremamente angosciante vedere che tutto questo sta accadendo di nuovo e sapere che ancora una volta, anche al centro di questo nuovo conflitto, ci saranno delle persone innocenti.
A parlare Mahsa Mengiste, scrittrice etiope, finalista 2020 al Booker Prize con The Shadow King. 349-238-6666 per i vostri commenti e le vostre domande. Qui a Nessun Luogo è lontano. Per Pechino parlare con un dittatore non è un gran problema, non mi sembra che la Repubblica Popolare Cinese sia una democrazia, non brillano per libertà politica e quindi al limite parlano con loro simili, così scrive Enrico, uno degli ascoltatori. Io spero di non essere frainteso, quello che cercavo di sottolineare è l'estrema spregiudicatezza e laicità, per così dire, con la quale Pechino approccia regimi diversissimi. L'importante è accaparrarsi un pezzo dell'importante mercato africano, penso a tutta la tecnologia a bassissimo costo, i pannelli solari, le piccole radio di cui l'Africa è inondata, i cellulari, e penso anche ovviamente alle risorse di cui la Cina ha bisogno e che trova nell'Africa evidentemente un bacino enorme a cui attingere. Torniamo però a Mahsa Mengiste, lei ha scritto l'ultimo libro, The Shadow King. Ecco, apriamo il capitolo, dolorosissimo, quello che ha a che fare con le relazioni tra l'Italia e l'Etiopia. Gli italiani hanno dimenticato o vogliono rimuovere il loro passato coloniale e il peso attuale sulla storia dell'Etiopia. Sentite.
Penso che forse alcuni vogliano rimuovere, ma ritengo che la maggior parte degli italiani oggi non sappia esattamente che cosa è successo. Questo perché prima di loro le generazioni precedenti hanno operato una rimozione del passato. Quindi le nuove generazioni sono cresciute ignorando quello che è successo in Etiopia. Non conoscono la storia tra Italia ed Etiopia e la portata delle brutalità commesse. Penso che quando si studia questo pezzo di storia nelle scuole italiane, la si studi troppo rapidamente. Si parla di Mussolini che spedisce gli italiani in Etiopia, poi degli italiani che lasciano l'Etiopia, e questo è quanto. Non emergono molte informazioni dettagliate. Quello che ho scoperto nel fare le ricerche storiche necessarie al mio romanzo è che moltissimi dei soldati italiani rientrati tornavano dall'Etiopia e rifiutavano di parlare di quello che era successo, anche con le loro stesse famiglie. Loro sì, hanno operato una rimozione, mentre le nuove generazioni ignorano come si sono svolti i fatti.
Queste le parole piuttosto dure, però che inchiodono alle responsabilità coloniali, anche chi ha intrapreso quell'avventura, avventura tra virgolette evidentemente, sono le parole di Mahsa Mengiste, scrittrice, il suo ultimo libro The Shadow King, finalista 2020 al Booker Prize, l'ha raggiunta Antonio Tagli. Adesso facciamo una piccola pausa, andiamo sulle strade, vediamo come se la sta cavando chi è costretto a guidare in queste ore, poi apriamo l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, perché devo darvi conto di quella telefonata tra Giuseppe Conte e Fatah al-Sisi.
Nessun luogo è lontano.
Questo governo ha provato in questi mesi la strada del dialogo con uno Stato che deve darci risposte su Giulio Regeni. E noi ci aspettiamo risposte non solo dalle nostre procure, che ringrazio per il lavoro che stanno facendo, ma da uno Stato che ci ha assicurato risposte efficaci.
Buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano, Laura Capponna, giornalista, esperta di Medio Oriente, anche e soprattutto di Egitto, firma del Domani. Laura, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno.
Allora, questa è una delle tante dichiarazioni che abbiamo sentito dal nostro ministro degli esteri Luigi Di Maio. Risposte in realtà per il momento noi non ne abbiamo avute, ma nemmeno la procura di Roma, e si avvicina una data fatidica che ricordavo inizio trasmissione. Bisogna chiudere l'indagine, capire in che modo procedere. Però ieri c'è stata una telefonata tra al-Sisi e Giuseppe Conte. La diplomazia egiziana ha rilasciato una nota molto molto scarna anche in lingua inglese in cui si spiega di che cosa hanno parlato. C'è sostanzialmente una parola, due righe su quella che è cooperazione di giustizia sul caso Regeni. Ti soddisfa come cronista questa nota da parte di Al-Sisi?
Beh, io diciamo che io, ma tutti i cronisti che si occupano del caso, quella frase la vedono da anni nei comunicati che divulgano il contenuto delle telefonate, dei rapporti che ci sono tra il nostro Presidente del Consiglio, chiunque esso fosse, anche prima di Giuseppe Conte, e poi il Presidente Sisi. Quindi diciamo che ormai è un pro forma, ma è assolutamente privo di significato.
Sì. Tra l'altro, Laura Capon, che tu hai seguito molto da vicino, non soltanto conosci molto bene l'Egitto, ma hai seguito anche la vicenda. Nel frattempo, quella vicenda si è intersecata con l'altra vicenda giudiziaria, pochissimi punti di contatto, in verità l'abbiamo ribadito fin dall'inizio, dello studente egiziano Patrick Zaki, che nel frattempo il governo italiano e l'ambasciata italiana al Cairo dicono di impegnarsi fortemente anche su questo caso. Comunque, sostanzialmente, Zaki si è beccato altri 14 giorni in custodia cautelare, gravissime le accuse a suo carico. C'è il tentativo, in qualche modo, come dire, di lenire la pubblica opinione sui pochi risultati sul caso Regeni e, come dire, portarsi a casa magari qualcosa sul caso Zaki? Vedi questo rischio?
No, non credo, anche perché sul caso Zaki la nostra diplomazia è ancora più cauta rispetto alle cose, alle reazioni, alle dichiarazioni che aveva rilasciato e che ha fatto in questi anni, dal 2016, quando appunto Giulio venne ritrovato, e a oggi. In realtà sulla questione di Regeni, appunto, a breve ci sarà la fine delle indagini, perché scatteranno per la Procura di Roma scatterà la fine tecnica della, sì, possibilità, dovranno notificare per forza la fine delle indagini a 5 persone di cui noi non abbiamo neanche il domicilio. Sappiamo che sono degli agenti della National Security Agency, che è un nome inglese, diciamo, che si traduce, che è la traduzione dall'arabo di quelli che sono i servizi segreti del Ministero degli Interni, quindi sono quelli che si occupano di, diciamo, dare una sistemata ai dissidenti, no? Di, sì, seguirli, di arrestarli, di interrogarli. In realtà è semplicemente un tecnicismo dato dal nostro sistema giudiziario, non credo che ci sarà nessun tipo di svolta, nel senso che gli egiziani ormai non collaborano più con l'Italia da mesi, e anche gli interrogatori, alcune di queste persone sono state interrogate dagli inquirenti egiziani, perché ricordiamo che noi non abbiamo nessun tipo di cooperazione, sì, giudiziaria che ci, sì, permette di poter fare anche pressione, quindi gli interrogatori li possono fare solo gli egiziani. Gli interrogatori che sono arrivati, ricordiamoci che l'Egitto è una dittatura, non ha assolutamente nessun tipo di cultura giuridica, per cui voi potete immaginare, non potete nemmeno immaginare come, diciamo, sia possibile che della polizia interroghi degli agenti dei servizi segreti in merito a delle torture, sì, o a dei maltrattamenti o addirittura a un omicidio. Assolutamente inconcepibile. Infatti gli interrogatori che sono arrivati nei vari scambi di carte con sedi di faldoni molto scarni, che però comunque sono avvenuti in questi anni, sì, sono assolutamente inutili, e la procura non può fare altro. Li può rinviare a giudizio, sì, adesso appunto scade il termine tecnico,
sì, il 4 dicembre,
delle indagini, il 4 dicembre, ma capite bene che noi di queste persone non abbiamo neanche l'indirizzo, e poi soprattutto sì, potrebbero essere processati in assenza.
Sì.
Il fatto che l'Egitto non dica nulla non credo possa poi compromettere i rapporti diplomatici, anche perché ci sono successi degli incidenti molto più gravi in questi anni nella ricerca della verità per Giulio, e i nostri rapporti diplomatici, a parte il ritiro dell'ambasciatore, sì, che poi appunto questa cosa è rientrata all'inizio,
sì,
non credo porterà ad altro, perché d'altronde diciamo che l'Egitto fa una cosa molto semplice su questi casi che creano clamore a livello internazionale: lascia passare del tempo senza fare nulla.
La potenza dell'inerzia, sottolinea Laura Capone, che soltanto un regime si può permettere, insomma.
Esattamente, non fa nulla, e non fa nulla se nessuno diplomaticamente incalza, cosa,
certo,
che noi non stiamo più facendo, perché appunto ci accontentiamo di due frasi in un comunicato ufficiale come contentino. Non fa nulla e fianca.
Sì, eh sì.
Chiunque possa stare dietro a un certo tipo di pressione internazionale. Sul caso Zaki la cosa è ancora più delicata. Noi parliamo comunque di un cittadino egiziano che studiava a Bologna.
Sì.
E di conseguenza non abbiamo nemmeno gli strumenti, quegli strumenti che potevamo esercitare studio. È chiaro che sono due casi diversi,
certo,
ma
certo.
La cosa che ci fa accomunare, secondo me, è che l'opinione pubblica italiana con Giulio si era svegliata.
Sì.
E aveva capito che tipo di alleato noi avevamo in Medio Oriente, in uno dei paesi più importanti del Medio Oriente.
Sì.
Quando Zaki è stato arrestato, e soprattutto arrivava da anche un ateneo che comunque della società civile ne ha sempre fatto tesoro, perché Bologna è una città
molto vitale, molto attiva,
attenta alla società civile, non solo italiana ma alla costruzione della società civile a livello internazionale. Ci sono moltissimi studenti da tutte le parti del mondo. La nostra opinione pubblica era più pronta, ed era più pronta perché era successo quello che era successo a Giulio. Ed è il motivo per cui si associano. Dal punto di vista della questione diplomatica, noi non possiamo veramente fare nulla. È chiaro che nel caso di questa settimana, che è stata una settimana, la settimana appena passata, molto dura, perché non solo c'è stato il rinnovo di 45 giorni della custodia cautelare di Patrick Zaki, che continua a stare in carcere, ricordiamo in carcere dal 7 febbraio, soprattutto gli uffici. L'organizzazione per cui Patrick lavorava e da cui alcuni avvocati, tra cui il capo del team legale Hoda Nastrella, arrivano da un'organizzazione che questa settimana ha subito 3 arresti.
Hai fatto bene a ricordarlo, peraltro uno di loro fu anche ospite nostro subito dopo l'esplosione del caso Zaki. Grazie mille Laura Cappone, il tempo a nostra disposizione è quasi esaurito. Laura, lo ricordo, giornalista esperta di Medio Oriente, firma del Domani. Laura, buona giornata e buon lavoro.
Buona serata, arrivederci.
Dicevo, la tappa del nostro lungo viaggio, almeno quella odierna, si chiude qui. Anche oggi vi ricordiamo la nostra missione: tutti hanno il diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. Per fare questo torneremo domani ovviamente a fare cosa? A raccontare. Non prima di avervi ringraziato per l'ascolto, non prima di aver ringraziato la squadra di Nessun Luogo, noi ci sentiamo domani, ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.